Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. È sempre un conforto il ricordo, ancora di più l'incontro con San Francesco. Celebriamo questa Eucaristia affidando a Lui, in modo particolare, il nostro cammino in questo tempo. L'orazione coglie bene il suo spirito, unendo la croce del Signore alla letizia. Chiediamo anche per noi questo dono, di unirci a Lui, a Dio, in carità e letizia.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati, al capitolo 6, dal versetto 14 al termine. Quanto a me, non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura. E su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia, come su tutto l'Israele di Dio. D'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi, io porto le stigmate di Gesù sul mio corpo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 11, versetto 25. In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelare. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore.
Il Vangelo che abbiamo ascoltato piaceva a San Francesco. Invece la lettura dei Galati è la nostra interpretazione, o meglio è la sottolineatura da parte nostra, parte della liturgia, di un dono speciale fatto a Francesco, cioè le stimmate, anche se Paolo non pensa naturalmente alle stimmate nel senso, nel fenomeno, diciamo, nuovo, perché prima non si ha notizia di un fenomeno del genere, di tipo religioso, come le stimmate. Poi, dopo Francesco, qualcun altro ha avuto la stessa dono, lo stesso fenomeno. Ecco, però, naturalmente, ricorrendo all'espressione porto nel mio corpo i segni, le stimmate, ecco, di Gesù, naturalmente questo fa pensare a Francesco. Ecco, a voi la parola, diciamo insieme una parola per onorare Francesco su queste scritture.
Ciò che Paolo ci descrive nella sua lettera ai Galati, al versetto 15, può significare, ciò che dice, può significare nuova creazione, ma anche nuova creatura. E l'Apostolo, nella sua introduzione alla lettera, aveva proclamato: Cristo, con la sua morte, libera gli uomini dal mondo perverso. E afferma una frase lapidaria per lui: Cristo, con la sua croce, introduce gli uomini in una creazione nuova, come già ho detto fin dall'inizio. Paolo, inoltre, diciamo, tiene la sua gioia e la sua sicurezza soltanto dal professare la via della croce, croce di Cristo, perché essa ed essa soltanto lo rende totalmente libero e gli dà la forza di sfuggire alle attrattive, quelle attrattive che rendono schiavi gli uomini e il mondo, quel mondo che ormai per lui è morto, un mondo antico, dell'antica alleanza che per lui è morto. L'Apostolo compie il suo ministero in un popolo che egli chiama l'Israele di Dio, che si identifica naturalmente con la Chiesa, in opposizione all'Israele secondo la carne, di cui parla nella prima lettera ai Corinti, al capitolo 10. L'Apostolo si è ormai liberato dalle pratiche della legge antica, dalla quale una volta sperava la salvezza. Ora però vuole seguire solo Gesù crocifisso, sorgente, diciamo, di una nuova creazione, di quella vera. La pace e la bontà costituiscono il suo nuovo itinerario di annuncio. Questo stesso messaggio è ripetuto a noi da San Francesco, di cui oggi celebriamo la festa, e che porta in sé i segni dell'amore e della passione di Cristo.
Sì, anch'io mi sono chiesta cosa significa essere nuova creatura rispetto alla circoncisione o alla non circoncisione. Sappiamo che si parla, cioè sappiamo, si capisce dalla lettera, poi l'abbiamo detto tante volte, si parla di non ebrei che si fanno circoncidere. E infatti qua non esclude i circoncisi. Dice, non è la circoncisione che conta, né la non circoncisione. E vabbè, la nuova creazione è Cristo, evidentemente, l'opera fatta da Cristo. Ma io, in particolare, Giovanni ha già sottolineato nella scelta di questa pericope l'accenno ai segni o alle stigmate di Gesù. Io ho trovato un altro, diciamo, motivo per cui questa lettera si adatta alla figura di Francesco, che forse non è stato cercato, ma di fatto c'è. Su quanti seguiranno questa norma, cioè della nuova creazione, dell'essere nuova creatura, la nuova creatura, sia pace e misericordia. E proprio in questi giorni, o comunque in questo periodo, avendo approfondito in qualche modo la figura di Francesco, ho trovato in due o tre studi che si sottolinea moltissimo la novità di quel saluto, che adesso è diventato anche un po' banale nei francescani, pace e bene, ma per Francesco dire il Signore ti dia pace nella sua epoca era un augurio veramente sconvolgente, perché Francesco ha vissuto in un'epoca piena di guerre a tutti i livelli, sappiamo, anche guerre intestine nelle città e non solo. E quindi questo saluto della pace aveva anche un significato, diciamo, sociale molto forte. Sappiamo, per esempio, adesso non voglio dilungarmi, ma nella stessa ambiente in cui ha vissuto Francesco, lui stesso si era arruolato. c'erano soprattutto le guerre tra la borghesia emergente e la nobiltà. Lui stesso e Chiara provenivano da due mondi diversi, e quindi questo saluto non è finto. Su di te la pace, il Signore ti dia pace. Mi ricordo che Don Giuseppe anche a Inaric ci aveva invitato a salutarci in questo modo.
Queste due letture insieme, in particolare il Vangelo, mi sembra che illumini in un certo senso, ce ne sono tantissimi altri, e forse non è testualmente l'aspetto principale, dicevo, illumini una parola della lettera, cioè quanto a me non ci sia altro vanto. E dici in che cosa? Nella croce del Signore. Allora, questo vanto mi pareva fosse legittimo intenderlo come anche il vanto di questi piccoli a cui è rivelato che tutto ciò ha un senso, che c'è un progetto che è un progetto di benevolenza. Questo è il vanto principalmente dei piccoli.
Ma restando sulla lettera ai Galati, a me questa volta ha fatto molto impressione l'incipit nel versetto 14, quanto a me non vi sia altro vanto che la croce del Signore nostro Gesù Cristo. Mi ha colpito, stamattina mi sono fermato, non è una constatazione, è una semplice constatazione, è una preghiera, un desiderio. È bello che sia così alla fine della lettera. Non dice quanto a me non c'è alcun vanto, non vi sia. È molto più forte, mi ho sentito molto, che termina appunto tutta la lettera di Paolo in Galati. E non vi sia non solo la croce, ma il vanto nella croce, molto ancora più forte, opposto ai vanti di cui ha parlato prima, dei suoi oppositori. La seconda cosa che mi ha colpito sono particolari, perché dice nella croce di Gesù? È chiaro che nella croce di Gesù Paolo qui vede tutta l'opera, tutto l'evento salvifico in Gesù, quindi la resurrezione, la nuova creazione. Ma perché vede, usa questa formula nella croce di Gesù? È perché questa è l'opera del Figlio di Gesù. La resurrezione per Paolo è la risposta di Dio Padre al Figlio. Basta leggere tra i Filippesi, l'inno dei Filippesi. Qui invece Paolo mette al centro proprio l'opera di Gesù. L'opera di Gesù è la croce, è la sua morte in croce, che era molto, molto forte, insomma, il legame di Paolo con la croce. Diversi autori sottolineano che Paolo non cita mai eventi della vita di Gesù se non la morte in croce, se non ciò che è l'opera di Gesù è la morte in croce. E poi un'altra cosa, terza, ma faccio presto, il mondo è stato crocifisso per me e io per il mondo. Qual è questo mondo? Il mondo non è il mondo negativo che si oppone a Dio, Paolo lo era già ben distante da questo anche prima di credere in Gesù. Era un fariseo praticante, osservante della legge, e quindi non è questo. Il mondo io penso che sia... E qui quindi qualche cosa che lui ha cambiato attraverso, perché dice a motivo della croce di Gesù, qualcosa che è cambiato, per dirla in breve, per usare anche una formula per me felice che usa Boccaccini, è il suo modo nuovo non tanto di abbandonare la fede nel Dio unico, nella sua fede di prima, ma il suo modo nuovo di vivere il giudaismo, e che lo ritiene in modo molto più completo, quindi questa è la sua via d'ora in poi.
Nella prima parte del Vangelo è importante questa conoscenza, la conoscenza dei misteri del Regno e la conoscenza del Padre. Il Padre ha nascosto i misteri ai sapienti, ai dotti, li ha rivelati ai piccoli, e c'è questa conoscenza esclusiva o somma tra il Padre e il Figlio, però c'è anche un'aggiunta: nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Quindi il Figlio è il rivelatore del Padre, ed è quindi una conoscenza piena che ci dà del Padre. Nella seconda parte il Figlio si presenta anche come il consolatore di chi è stanco e oppresso, colui che porta il giogo insieme con chi patisce, e per dargli il ristoro. E questo giogo addirittura viene definito il mio giogo, perché è lui che lo porta e chiede a noi di portarlo insieme con lui.
Dico anche una parola sul Vangelo, perché a margine è citato il Siracide 6, soprattutto per il versetto 28, quando dice: alla fine in essa, cioè nella sapienza, perché nel Siracide di questo si sta parlando, in essa troverai riposo ed essa si cambierà per te in gioia. Però appunto leggendolo un po' tutto mi è sembrato veramente un tratto molto vicino. La sapienza, come dice il suo nome, non si manifesta a molti, no? Che è molto vicino a questa rivelazione che il Padre fa a qualcuno. E poi adesso salto, perché introduci i tuoi piedi nei suoi ceppi, no? Che è quello che dice Gesù, di poi ancora non infastidirti dei suoi legami. E poi dice: avvicinati ad essa, no? Come dice: venite a me, avvicinati ad essa con tutta l'anima, ricercala, appunto, alla fine in essa, nella sapienza, troverai riposo. E poi continua. Cioè mi è sembrato veramente un testo molto vicino, per cui solo che il cambio è tra la sapienza e la croce, ma soprattutto Gesù. E allora mi è sembrato veramente molto bello questo, come dire, questa sovrapposizione o questa pienezza. Mi viene in mente quel testo che dice che in lui sono tutti i segreti della sapienza. E quindi sì, mi sembra così che Francesco ci abbia preso, diciamo, visto che siamo in questa festa, cioè ha colto che la sapienza veramente è lì. E quindi ha mollato tutto, e tutto dal di dentro, anche vedendo solo.
Dice: prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Ecco, mi sembra il comandamento di Gesù è: ama Dio e ama il prossimo. E mi sembra che Francesco abbia proprio preso questo comandamento sul serio. La sua vita è stata proprio amare Dio e amare il prossimo.
Sono partita da: Dio ha nascosto le cose ai dotti, ai sapienti, riferito a San Francesco, e la sua quello che lui ha fatto è di mettersi, di farsi più che piccolo, proprio umile. E essere all'epoca, a suo tempo, essere un figlio ricco, agiato, avere comunque accesso a una certa cultura, voleva dire essere potenti in quella cittadina, avere potere. C'è una la lettera ai regirenti, che il senso proprio di quello che è stato San Francesco, di rifiutare quel potere, che il potere di per sé non è una cosa negativa, quando però mette l'accento sull'uomo, sul buono, sul benessere dei popoli. E quella lettera ricorda la cosa più essenziale di chi comunque ha il potere, che c'è un termine, c'è la morte per tutti, e quindi di ben orientare, diciamo, la scelta poi di vita, come quello che lui ha fatto.
Volevo sottolineare il versetto nella lettera ai Galati, che diversi hanno commentato, la benedizione, il versetto 16, però mi sentirei di aggiungere, avendo ascoltato quello che i nostri commenti, questa è l'ultima parte, la finale della lettera, il versetto 11 mostra l'importanza, perché Paolo scrive con la sua calligrafia e con caratteri più grandi, mentre prima ha dettato, e quindi queste sono di suo pugno, anche per, quindi riassume un po', ecco, e naturalmente c'è all'inizio il riassunto della sua polemica, ai versetti 12 e 13, con chi ce l'ha Paolo? La traduzione è sbagliata, non dice che i circoncisi non osservano la legge, come potrebbe dimostrare una cosa del genere, dice che neppure quelli che si fanno circoncidere osservano la legge, cioè ce l'ha con dei credenti in Gesù che si sono fatti circoncidere e che cercano di convincere gli altri a farsi circoncidere, e i motivi per far questo ce n'era da vendere. Bisogna capire che questa è una soluzione importante e che li avrebbe messi nel contesto giudaico, perché siamo dentro al contesto sinagogale, nella stessa posizione di riconoscimento. Ecco, allora è inutile fermarci adesso su questo, voglio solo dire che è a questo punto che Paolo tira fuori questa espressione così centrale. Cioè, la croce di Cristo, perché la croce per Paolo è la fine di un mondo, lo dice in diversi punti, e perciò il concetto di nuova creazione bisogna individuarlo bene, è centrale per Paolo. Se vogliamo dei riscontri, per esempio adesso pensavo nella stessa lettera, capitolo 3, versetto 28, un testo che conosciamo molto bene, per chi è in Cristo non c'è né giudeo né greco, né schiavo né libero, né uomo né donna. La nuova creazione. Il mondo è la creazione. La nuova creazione significa un altro mondo, diverso dal mondo in cui viviamo, che è segnato dal peccato, è segnato dal. È un'espressione che dice che il mondo che Dio ha fatto non funziona e quindi ne farà uno nuovo. Ora Paolo sostiene che chi è in Cristo appartiene già al mondo nuovo. Naturalmente cosa vuol dire questo? Non vuol dire che è uscito da questo mondo. Quando dice che non c'è più uomo né donna non può significare che non c'è più uomo né donna. Non c'è più giudeo e greco. Se non ci fosse più non ci sarebbe il problema della lettera ai Galati. Esiste tutto finché siamo in questo mondo. Noi apparteniamo anche a questo mondo, e quindi queste distinzioni ci sono, pur positive o negative che siano. La distinzione uomo-donna non è una distinzione negativa, è una distinzione della creazione, semplicemente. Significa essere usciti, essere già di per sé, di diritto, appartenenti alla nuova creazione nella quale non ci sono differenze. E quindi la croce per Paolo è la fine, Cristo non è più, io non conosco più, dice Paolo, Cristo secondo la carne, secondo cioè questa esistenza terrena, no. Siccome Cristo è così, chi è in Cristo appartiene già al nuovo mondo e dovrebbe vivere secondo queste nuove esigenze, naturalmente dentro questo mondo, perché siamo ancora in questo mondo, altrimenti non avrebbe senso tutte le esortazioni di Paolo, eccetera, no? Quindi mi sembra molto significativo, in una lettera così battagliera, la conclusione che chi segue questa norma, cioè chi ha presente questo, lui si rivolge, scrive a dei credenti, a dei gentili, dei non ebrei credenti in Gesù, questo è il presupposto naturalmente. non vale per chiunque. Chi segue questa norma, chi ha presente questo, sia la pace su di lui. Non è importante che si faccia circoncidere. Perché? Appartiene già al nuovo mondo, quindi circoncisione o incirconcisione. Qui contano tanto, ma in realtà noi apparteniamo già al nuovo mondo. E quindi è molto bella la conclusione, sia pace su di loro, come è pace sull'Israele di Dio. Non c'è tutto nel testo, qui continuano a tradurre tutto Israele, non c'è. L'Israele di Dio è Israele semplicemente, non c'è nessun passo in Paolo in cui si possa dedurre che Israele è la Chiesa, non esiste. L'Israele è Israele, la distinzione qui ancora è fra ebrei e non ebrei. Quei gentili che seguono, credendo in Gesù, questa norma, a cui Paolo tiene moltissimo, è la nuova creazione, si sente la pace su di loro allo stesso modo che su Israele, non c'è differenza. Non c'è bisogno di farsi circoncidere per avere questa benedizione che scende su di voi. Siete uguali, è la tesi di Paolo, cioè che chi è in Cristo è membro del popolo di Dio in modo pieno, non ha bisogno della circoncisione per entrare nel popolo di Dio. Supplichiamo il Signore, affidandoci all'intercessione di San Francesco. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Quindi preghiamo per tutta la Chiesa, per la sua pace, per la sua unità. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per tutto Israele, perché la benedizione di Dio continui a scendere su di lui. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per l'intercessione anche di San Francesco, per che sappiamo mettere, perché tutta la Chiesa possa seguire il suo esempio, umile ma così forte, che mette al centro Gesù, la sua croce, nel centro della redenzione. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutti quelli che si rifanno a San Francesco, per tutti i francescani, i suoi figli, per tanti altri che sono attratti dalle sue lettere, dal suo insegnamento, dai racconti della sua vita. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Anche per tanti che non sono né credenti in Gesù né credenti in Dio e che sentono Francesco, la sua figura così vicina. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E per tutta la nostra famiglia, anch'essa venera San Francesco, è uno dei nostri quattro santi. Sappiamo imparare da lui. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Oggi ricordiamo Masi Renato, il nostro grande amico e anche benefattore, che è stato chiamato dal Signore 5 anni fa. Ricordiamo San e i suoi figli. Il Signore lo ricompensi per tutto quello che ci ha dato e fatto. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Poi ricordiamo anche la mamma di Celina, Maddalena, e preghiamo per Celina, per le sorelle della Calabria in questo momento, e per tutta la nostra famiglia, per tutti i passi che si dovranno fare, che dovremmo fare, perché il Signore guidi tutti nella pace e nella sua volontà. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche per tutti quelli che sono stati eletti in queste votazioni, perché anche loro cerchino la pace per il popolo e tra il popolo, tra le varie componenti, anche tutto il problema degli stranieri che sarà sempre più grande. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E oggi preghiamo anche in modo particolare per Sumaya e Agnese Maria di Montesole che sono qui con noi, per tutto quello che portano nel cuore, per il loro cammino. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche per Papa Francesco, per tutto ciò che ha nel cuore, per il suo, la luce che cerca di dare su questo aspetto sinodale alla Chiesa, perché tutto sia condotto dal Signore Gesù. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E vorrei ricordare con voi anche Raffaele, il papà del piccolo Nicola, che compie gli anni a Raffaele oggi, perché il Signore continui a mantenerlo saldo, lui e la sua sposa, in questa prova tanto difficile, perché il Signore sia benedetto per tutto quello che opera in loro. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Concludiamo ancora una preghiera particolare per noi qui, per Oliveto, quello che si vorrebbe fare, che è legato ad Assisi, a San Francesco, e perché sia lui a guidare i passi secondo la volontà del Signore. Preghiamo. Ancora per tutta l'umanità, per la pace fra i popoli, la pace nella giustizia, per i più poveri, più abbandonati, quelli senza diritti. Preghiamo. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, che con te vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.